però che lì non ci sono quello che dice Giacomo al capitolo 5, non quelli più buoni di noi, ma quelli che materialmente non possono opporre resistenza. Al capitolo 5, in particolare il versetto 6, anche se sarebbe bello, poi vi invito a leggerlo tutto questo. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non può opporre resistenza. Cioè, non ha niente da restituire. E mettiamo che questo innocente in un certo momento abbia preso qualcosa. Di fatto, quel qualcosa che ha preso, se l'ha preso per la sopravvivenza, non ve lo può restituire, perché non ce l'ha più, cioè si è servito alla sua sopravvivenza. Guardate, questa è una cosa, io soprattutto insegno morale sociale, per cui so benissimo quanto sono delicate queste cose a livello sociale, ma credo che la comunità debba fare un grande cammino a riguardo, un cammino proprio di conversione, che la porta sempre più in là di una legge tipicamente umana. Perché qui i veri poveri, quelli che noi stiamo lì a vedere se sono quelli poveri di spirito, non lo sono, così intanto nel frattempo muoiono, sono tutti coloro che non possono opporre resistenza, anche verbale, cioè della gente che non si può difendere. Ora, noi scegliamo di fare una profezia da quella parte lì, cioè dalla parte dove questa parola è lenta o fa fatica a venire fuori, o è incompleta, imprecisa, non letteralmente corretta. Noi stiamo da quella parte lì, cioè là dove c'è qualcuno, e c'è sempre qualcuno nella storia che non può opporre resistenza. Non so se avete in mente quella famosa lettera pipetta di Don Milani, cioè di fatto poi lui arriva a un certo punto e dice, quando uno ha sempre, no, da scavalcare un muro e va più in là. Ecco, credo che sia la stessa cosa. Il Vangelo ci chiede sempre di scavalcare questo muro e di andare un po' più in là. Un altro verbo importante è questo verbo del versetto 7, calpestano. Calpestano nella polvere la testa dei poveri. Il termine ebraico ha una radice che indica proprio mettere in condizione di non respirare più. Non respirano, cioè mettere in condizione di far boccheggiare un altro, no? Perché è soffocato in una situazione. Ecco, anche qui tenete presente che noi viviamo in una storia dove più di metà mondo è messo in condizione di respirare a fatica. O respira solo per i problemi quotidiani, cioè per gestirsi un po', o non riesce più a respirare, ad esempio, per cantare tutta la sua forza, la sua bellezza e la sua bontà. E qui è un'accusa precisa a questo popolo, cioè l'ha fatto all'interno di se stesso questa cosa, non l'ha fatto solo con lo straniero, lo fa con il suo fratello, quello della sua carne. C'è una traduzione molto bella delle Beatitudini di André Chouraqui, quella in francese, dove appunto i poveri di spirito non sono tanto spiritualizzati, ma sono coloro che respirano con fatica, proprio non ce la fanno. Ecco, il povero è colui che è in una situazione o per sofferenza, cioè per malattia, per un dolore morale o a livello sociale, che fa fatica a respirare. La nostra profezia entra in questo grande silenzio, in questa grande solitudine della storia. Cioè là dove le parole sono molto poche e molte volte appunto inadeguate, perché incapaci di esprimere tutta questa fatica dell'umanità. La profezia del profeta sta lì e non sta altrove. Il versetto 8... Su vesti prese come pegno si stendono presso ogni altare, bevono il vino preso a degli altri. Ecco, è l'esatto contrario di quello che diceva la legge. Se riprendiamo di nuovo Esodo al capitolo 22, versetti 25 e 26, vedrete che la veste deve essere restituita e non trattenuta. 22, 25, 26, è quel famoso testo sul mantello. Se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto del sole, perché la sua sola coperta è il mantello per la sua pelle, come potrebbe coprirsi dormendo. Altrimenti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido, perché io sono pietoso. Guardate, è molto bello questo testo, cioè io sono il misericordioso e non posso fare altro che ascoltare questo grido, perché quel mantello è l'unica sua coperta. Cioè, vedete che questo è l'innocente, cioè colui che non ha un sovrappiù da scegliere o da gestire. E questo credo che la profezia in questi luoghi ci porta a questa solidarietà, che non è una solidarietà di moda, cioè, o una solidarietà fatta per finta, cioè facciamo i poveri, ma è la solidarietà, cioè ti trovi, impari in questa condizione a non avere anche tu due coperte o due mantelli. Perché questa è la situazione del tuo fratello, anche perché tutto quello che hai tu lo devi restituire. E credo che sempre di più nella vita religiosa noi dovremmo parlare di povertà come restituzione. Quindi pensate anche quanta restituzione dobbiamo fare nei confronti dei popoli, e questo non solo restituzione di cose materiali, ma anche intellettualmente, restituire le culture, i valori, tutto quello che abbiamo preso ai più deboli. Quindi c'è questo continuare a pensare a queste cose a partire da una situazione dove il popolo fatica a respirare. Un altro testo, non lo leggiamo, comunque simile a Esodo 22, Deuteronomio 24, 12, 13. Ora, tutto questo lamento ha un finale. Il finale è il versetto 13, quel famoso terremoto che citava Amos al versetto 1. Ebbene, io vi affonderò nella terra come affonda un carro quando è tutto chiaro, carico di paglia. Qui sarebbe proprio questo far tremare la terra per annientare, cioè per togliere dalla sua vista questo popolo che continua a portare avanti questa malvagità. Tenete presente che di solito i fenomeni naturali nella Sacra Scrittura sono anche dei fenomeni naturali in senso positivo, cioè il terremoto, molte volte il boato, la voce, questa presenza di Dio che si avvicina. Così pensate a quel bel capitolo del libro dei re, non primo re 19, quando Elia sente prima il terremoto, il fuoco, il vento impetuoso e poi la brezza leggera. Qui invece è il segno del castigo, cioè di quest'ira. Dio fa quello che di fatto per lui sarebbe il contrario in base a quella promessa che avevamo ascoltato. Un'ultima cosa, molto velocemente, saltando al capitolo 7, per capire ancora questo contesto. Questo è il contesto del popolo, cioè quello che abbiamo visto fino adesso, e Amos sta in quel contesto lì. Sta in mezzo a questo popolo ingiusto, tra tanti popoli ingiusti, perché gli altri oracoli erano anche rivolti ad altri popoli. Al capitolo 7 invece c'è quello che è un po' il suo contesto personale, ai versetti 14-17. Qualcuno l'ha chiamato una biografia del profeta, altri dicono che non è una biografia, ma addirittura che sia stato aggiunto, eccetera. Ecco, al di là di queste notizie, noi adesso leggiamo il versetti 14-17 del capitolo 7. Il contesto di quello che di queste parole che Amos dice sono appunto queste parole in risposta a questa provocazione da parte del re che cerca di mandarlo via perché ha profetizzato delle cose che non vanno bene a lui. quindi c'è questo divieto. Lui l'aveva già detto, l'abbiamo ascoltato prima, che questo popolo impedisce ai suoi figli di dire la verità e di profetizzare. E leggiamo un attimo questi versetti, 14, 17. Amos rispose ad Amasia: non ero profeta né figlio di profeta, ero un pastore e raccoglitore di sicomori. Il Signore mi prese di dietro al bestiame, il Signore mi disse: va, profetizza il mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, né predicare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie si prostituirà nella città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada, la tua terra sarà spartita con la corda. Tu morirai in terra immonda, Israele sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra. Vedete che la composizione di questi oracoli o di queste profezie di Amos sono sempre le stesse. Dice una cosa che viene detta in modo menzognero dai potenti di questa storia. Dicono che non deve profetizzare. Lui risponde subito: no, ma il Signore dice. Il Signore, cioè, dice un'altra cosa rispetto a questi potenti della storia. E poi c'è in che cosa consiste questa ribellione da parte del Signore. Saranno portati, condotti in un'altra terra, in esilio. Ecco, credo che in questi pochi versetti è messo in luce questa personalità del profeta. Cioè, è il soggetto principale in questa profezia, il profeta Amos. Ed è il momento in cui Amos deve rispondere, cioè deve dire chi è. La cosa che mi sembra bella non è tanto il fatto se lui l'ha detto, perché c'è tutta una discussione, il testo originale è molto difficile, non si capisce bene questo verbo, qualcuno lo mette al presente, non sono profeta né figlio di profeta, ma altri invece, che sembra più giusto, lo lasciano come messo anche qui nella traduzione italiana, cioè non ero profeta al passato, ero un pastore. Ecco, questo io credo che ci debba dire qualcosa. Prima di tutto il fatto che lui è stato preso da una situazione particolare, che non era una situazione ufficiale, come si diceva ieri, cioè non apparteneva alla scuola dei profeti. C'erano delle scuole in Israele dove c'era un maestro e altri che si formavano a queste scuole. Di solito erano quelli che poi andavano ad occupare i posti più vicini al palazzo dei re o anche al tempio, i sacerdoti, eccetera, eccetera. Ecco, la cosa che mi sembra bella è che lui non appartenga a questa scuola, cioè a un'unica scuola che, come si diceva ieri, è questo ascolto della parola di Dio che diventa visione e questa visione che ha della storia che diventa ascolto della parola di Dio. Cioè lui guarda questa storia e comprende qual è la profezia che lui deve fare, cioè la fedeltà che deve rendere a questo sogno di Dio. E la cosa importante anche qui è che questa cosa lui la dice in un momento particolare, lo dice quando l'istituzione, diremmo, cioè coloro che detengono il potere sia politico che sacerdotale, lo vogliono mandare via. Perché tenete presente che lui risponde a Amasia, che è sacerdote di Betel, e lui risponde dopo aver indirizzato una sventura su Betel, il luogo del santuario, cioè questa casa di Dio. Quindi viene messo fuori dal luogo, diciamo, della religione di quel piccolo popolo. E lui dice questa cosa in quel momento, cioè quando qualcuno non lo vorrebbe più riconoscere, ma a lui non interessa essere riconosciuto. Cioè, egli disobbedisce in questo senso, lui parlerà ancora. Ma la cosa che mi sembra importante per noi è che questa profezia non è affidata ai sapienti, come si diceva ieri citando Luca, perché è solo la profezia di Dio, cioè è solo il suo sogno. Noi quindi non possiamo parlare per accontentare qualcuno. Probabilmente, guardate, molte volte ci sarà chiesto di stare zitti e che faremo anche meglio. Perché noi non siamo chiamati, cioè il profeta che stava nel tempio o che stava nei palazzi dei re, aveva una profezia, soprattutto chi stava nel palazzo del re, un po' a comando, pensate Nathan, cioè il re diceva una cosa, oppure veniva chiamato per interpretare i sogni, per interpretare la storia che riguardava la casa del re, la casa intesa appunto come casato, la sua discendenza, ma era a comando. Questi sono, cioè tutti questi profeti, sono invece questi profeti che parlano solo perché Dio ha detto qualcosa, solo perché Dio continua a far ascoltare questo suo sogno, questo suo progetto sull'umanità. Allora lui in questo senso disobbedisce, ma non perché è un eroe o perché deve fare diverso dagli altri o perché usa fare così, ma perché la profezia è solo la profezia di Dio e non è la sua o di quegli altri pochi che ha intorno. Ed è una profezia di fedeltà nei confronti della storia dei deboli. Cioè questa storia che va profondamente curata, e va curata anche con questa forza, cioè dicendo, come vedremo poi questo pomeriggio, che qualche cosa non va. Cioè, il profeta è probabilmente, come a volte noi appare, un po' rabbioso in certi momenti, ma sta curando questa storia. Ma questa storia deve sapere quali sono le sue ferite. Non può solamente credersi in un certo modo se non lo è. Allora, ecco, questa è la cura che il profeta fa nei confronti di questa storia e che il profeta ha, cioè ha questa sollecitudine per la storia. E qui mi sembra importante, e terminiamo con questo testo che leggeremo ora, cioè si ritorna alla vocazione originaria del popolo e dell'umanità. Cioè l'umanità era stata posta nella terra per coltivare e custodire, è quello che dice Genesi 2,15. Ti pongo nel giardino, prese quest'uomo, lo pose nel giardino, perché custodisse e coltivasse il giardino. La fatica del profeta è proprio questa, essere preso, non era della scuola dei profeti, non era nel tempio, ma era un allevatore. È stato preso e è stato messo a custodire un giardino. Ora, questo giardino ha tutte le ambiguità del giardino, cioè ha la cosa bella, la cosa meno bella, è da curare profondamente, ti richiede dei ritmi particolari, perché non puoi dormire se tu sai che in quel giorno devi seminare delle cose, o potare delle altre piante, o vangare la terra, ma devi stare a questi ritmi del giardino. Ecco, questa è il contesto dove nasce questa vocazione profetica. Ma la cosa importante, guardate, che è la vocazione di tutti. Non c'è nessuno che ti possa dire tu ce l'hai, quell'altro invece non ce l'ha. La cosa importante del testo di Amos è proprio questa, che lui è profeta, simbolo di tutta questa profezia che la storia porta avanti anche all'insaputa di tutti noi, perché è il profeta fedele a questa volontà di Dio. E questa è la tipica profezia, cioè essere fedeli a questa volontà di Dio, cioè a questo progetto che noi dobbiamo continuamente riscoprire. Comunque poi lo vedremo anche oggi quando inizia questo suo dolore rispetto a quello che vede nella storia. Decidete, io non ho problema. A me, per me è lo stesso farlo prima o dopo.
Può darsi che poi nella tua esposizione lo viene fuori la cosa, però noi, riprendendo un po' quello che avevi detto, ci siamo un po' trovate a parlare su come, non so se riesco a dirlo bene, ma insomma su come vivere l'attenzione alla giustizia di Dio senza lasciarsi bloccare dalla giustizia legale. Non so se, se si capisce un po' la cosa, perché spesso ci sentiamo un po' legate dentro questo schema, no? Che la cosa giusta è legale, no? Poi di fatto ti scontri delle contraddizioni, che nella giustizia umana non sempre le cose legali sono giuste, o perlomeno non sono giuste secondo la giustizia di Dio, no? Allora un po' questo, cioè come restare sveglie, come discernere, come...
No, sto pensando se forse sì, un po' di risposta forse c'è in quello che dirò, visto che si parla del dolore del profeta che ascolta, vede e denuncia. Quindi credo che qui ci sia anche tutta la componente, cioè fino a che punto noi riusciamo poi veramente non solo a resistere passivamente, ma anche a denunciare e quindi a prendere parte a questo cammino di giustizia concreto. Sì, e c'è tutto il problema del nostro rapporto. Il profeta ha un pessimo rapporto nella Sacra Scrittura, i profeti hanno un pessimo rapporto con la giustizia legale. Qui si tratta solo di vedere noi, cioè se vogliamo, se consideriamo questi profeti dei matti, allora uno dice sono matti, vabbè, peggio per loro. Ma se questo diventa uno stile di vita per noi, probabilmente anche noi entreremo in questo pessimo rapporto, come d'altronde. Ma perché hanno un pessimo rapporto? Perché, come si leggeva stamattina, i poveri hanno un pessimo rapporto con la giustizia legale. Cioè la giustizia ufficiale, diceva Amos, non serve più per difendere ma per calpestare. Allora non è che noi con ostentazione dobbiamo per forza avere degli atteggiamenti di rifiuto nei confronti dello status quo, di chi governa la nostra storia, ma i nostri atteggiamenti dovrebbero cambiare nella misura in cui qualcuno viene toccato ingiustamente da questa giustizia legale. E qui ci è richiesto quindi questa serietà di vita così forte, che è non cedere mai. Mettiamo che sia una legge che favorisca noi oppure quelli, mettiamo, delle classi medie, e butta giù ancora di più i poveri o quelli semplici, quelli che non hanno, anche se favorisse noi in quanto vita religiosa, io a mio avviso, stando a quello poco che ho capito della Sacra Scrittura, non posso stare da quella parte lì. E guardate che questo è stato il dramma grande delle chiese, penso anche alle dittature in America Latina, cioè che sono riuscite molte realtà a sopravvivere perché di fatto non toccavano fino in fondo, ma là quando le comunità toccavano certi problemi e dicevano costi quel che costi, cioè anche se di fatto termina forse un momento, un tempo di privilegio per me, io di fatto devo stare dalla parte di quelli più deboli, e ci sta. E quindi prende la conseguenza di mettersi contro, cioè credo che non ci sia una regola fissa. Noi vediamo che i profeti nella Sacra Scrittura sono sempre una grossa conflittualità con la giustizia legale, addirittura anche con la giustizia, tra virgolette, religiosa, no? La questione del Tempio, come vedremo anche in questo in questi capitoli di Amos. Però non è da prendere tout court, cioè così, bisogna essere sempre così. No, questo avviene, a loro avviene sempre, perché di fatto sono sempre le stesse categorie a essere sottomesse. E allora devono continuamente stare dall'altra parte, perché d'altronde Isaia o altri sono profeti anche più di corte, diciamo, cioè il re va a chiedere consiglio, eccetera. Eppure loro continuano, pensate a quel famoso capitolo di Isaia 7, che noi lo usiamo solamente, principalmente per, come testo profetico che annuncia la nascita del Messia, ma in realtà è un testo politico e soprattutto è un testo per la pace, perché è quando il re invoca degli alleati stranieri e Isaia insiste, no, tu non invocarli perché sennò sarete sterminati. Cioè, continua ad affidarti solamente a Dio, cioè non scendere a questi compromessi con altri poteri. E credo quindi che noi dobbiamo tener conto di questo, cioè non possiamo a tavolino decidere da che parte stare, ci aiuteranno gli altri a capire, e Dio principalmente, da che parte stare. È certo però che non è un rapporto facile. Cioè che tutto quello che vuole salvaguardare uno status quo di solito è in contrasto con il mistero di Dio che tende a fare le cose nuove, come dice anche il profeta o come dice anche Paolo. E allora qui bisogna, è quello che si diceva prima riguardo alla vita religiosa, non lamentiamoci della nostra marginalità, cioè se noi siamo un po' emarginate l'abbiamo scelto. Invece probabilmente noi non ce le diciamo abbastanza queste cose e capita una cosa molto strana, che molte persone, molte congregazioni, comunità fanno determinate scelte. Appena trovano un contrasto in queste scelte molto profetiche, di posizione, crolla tutto, perché probabilmente le abbiamo fatte più a livello superficiale, che a dire è questo il nostro stato di vita. Stare in quelle posizioni lì. E questa la solitudine, che non è appunto solo solitudine nei confronti dell'istituzione del potere, no? Del sociale, sociopolitica, ma è una solitudine anche che ciascuno prova, perché non è mai sicuro di quello che fa. Cioè il discorso di questa mattina di seguire il mistero di spalle. E credo che nessuno di noi può pretendere questa sicurezza. Non so se vi basta questa risposta.
C'era anche un altro aspetto che un po', su cui abbiamo un po' scambiato, era che tu parlavi dell'ira di Dio, no? Che esprime un po' il quasi la, come dire, il rammarico di Dio perché il suo progetto non va avanti. Quindi il giudizio che Dio esprime non è per dichiarare qualcuno colpevole, ma quasi per richiamarlo alla fedeltà, no? A questo progetto, soprattutto se è un popolo di credenti, se è il popolo con cui ha stabilito alleanza. Mentre invece la nostra giustizia è, bolla qualcuno come colpevole e c'è una condanna nel senso di inquadrarlo, no? Di inchiodarlo in un giudizio. Era un po', ecco, imparare la giustizia di Dio che, non so, è denunciare sì, ma perché l'altro possa rendersi conto che viene, manca una fedeltà più che aver commesso una colpa, no? Non so, non è per colpevolizzare l'altro, no?
Cioè, la giustizia di Dio, biblicamente, per quello che posso capire, è legata al discorso della conversione. Cioè, e cambia vita, voltati, no? Voltati e questa metanoia e ritorna. Lo vedremo anche adesso in questi testi di Amos. Il problema nostro è della giustizia umana, che il nostro più che altro è un giudizio, ed è un giudizio molto legato al tempo e allo spazio, per questo inchioda le persone. Se per giustizia invece impegno per la giustizia noi intendiamo invece proprio questo nostro impegno perché le cose cambino, cioè perché si trasforma, allora qui ci sarebbe tutto il discorso pacifista nel senso più bello del termine di portare avanti la giustizia, cioè questa lotta per la giustizia e perché si arrivi alla pace, non è una lotta che passa attraverso questo annientamento dell'altro, ma passa molto faticosamente, quando non uccidono prima il giusto, passa attraverso il cambiamento, la cosa nuova. Io credo che in questo noi dobbiamo fare un passo proprio anche nella nostra fede, nel nostro credo. Noi quando diciamo che crediamo alla risurrezione della carne, ecco, la risurrezione della carne deve avvenire qui, poi di là sappiamo assai come sarà questa cosa, ma cioè una comunità credente che professa questo, una comunità credente che ha l'iniziativa del cambiamento. Anche qui però noi siamo bloccati da questa paura di perdere una certa identità o certi privilegi. Cioè la vita religiosa su questo ha molto da imparare ancora. Perché di fatto noi dovremmo avere una paura fisica, certamente, perché tutti hanno paura di essere uccisi o di essere annientati, ma o di morire. Però le nostre comunità, cioè queste comunità che imparano anche dalla situazione storica, dovrebbero essere delle comunità che propongono i cammini di cambiamento. Ora, proporre il cammino di cambiamento è la profezia, non tanto perché si avvera subito, ma perché tu già indichi la risurrezione della carne dell'altro e la tua. Cioè, tirare fuori la gente da situazioni di profonda ingiustizia è indicare, cioè compiere questa profezia. Ora, c'è un fatto che secondo me noi sbagliamo molte volte come comunità religiosa, che lo facciamo noi di nostra iniziativa. Cioè, siamo noi i promotori, mentre invece io sono convinta, guardate, che l'unico, per quel poco che ho capito anche con alcune persone, l'unico cammino della giustizia che porterà il mondo alla pace è che le persone lavorino insieme. E l'unica profezia grande che dobbiamo portare nei contesti di povertà è proprio quella di ricostituire il popolo. In Occidente è una cosa difficilissima perché c'è un individualismo tale, tra i poveri questo individualismo emerge per altri motivi, non per il benessere ma per sopravvivenza. Allora questa è la profezia più dura che noi dobbiamo portare avanti, cioè costi quel che costi, ritardi anche i nostri cammini di iniziativa o di profezia, da dire ma io ero andata lì con l'idea di fondare, che so io, qualcosa. Però se io non trovo che tutti, cioè, diventano capaci di iniziativa, io credo che noi dobbiamo ritardare questo cammino, perché a mio avviso la profezia di cui oggi la storia ha bisogno è il popolo, cioè che si ricostituisca un popolo. Cioè, penso a tante situazioni dove certi problemi sono stati risolti perché tutti ci hanno messo qualcosa o ci hanno rimesso qualcosa. Io ho sempre in mente l'immagine, cioè, di come veniva risolto il problema, non so, del cibo in certe parti. Si faceva una ogia popolare, cioè una pentola dove tutti andavano a mangiare. Ma questo non è l'ottimale, è per incominciare a formare una coscienza dove non saranno solo delle singole persone che probabilmente per le comunità sarebbe più facile mettersi lì e creare i dispensari, perché quella è la grande tentazione nelle missioni, ad esempio, da altre parti. Io credo che la profezia oggi ci chiede proprio di assumere il ritmo assurdo della storia, così come Dio l'ha assunto. L'incarnazione è il mistero di un Dio che ha assunto questo ritmo molto lento della storia, così lento da non schiodarsi, perché gli altri passavano sotto la croce e domandavano: bene, scendi giù, togliti di lì, hai salvato tanta gente, salva te stesso. E lui resta lì. E addirittura quando risorge, cioè il corpo glorioso continua a portare questi segni, per cui non si è schiodato. Cioè, questi sono i segni che lui porta nella carne di gloria. E credo che noi su questo dobbiamo imparare molto, che forse vale più questo lento impegno per formare un piccolo popolo più di tante altre cose che potremmo fare in 20 minuti perché abbiamo i mezzi. E mezzi non dico solo materiali, anche i mezzi intellettuali, cioè nel senso che sappiamo gestire meglio magari rispetto alle persone che hanno avuto altri tipi di fatiche da affrontare. Ci accusano di questo, guardate, la vita religiosa è accusata di questo, cioè di aver tenuto troppo un atteggiamento passivo, di resistenza, tutto quello che vuoi, però che non ha, non tanto per noi, ma per la situazione storica. Però l'atteggiamento attivo, secondo me, è più necessario in questo momento, è formare il popolo. Anche perché se vogliamo creare una società alternativa a questa così egoista, bisognerà provare. Ed è molto difficile, con i ricchi e con i poveri. Evidentemente è questo il mistero, perché se è così difficile è perché c'è qualcosa che non va. Qualche cos'altro?
Allora, una domanda, forse non voglio scattare adesso, ma io già mi sono tenuto un incontro che era stato in Calabria e riportando il diritto all'amico, diceva che Dio ha creato una cosa interessante. E allora diceva come far entrare, il fatto di appunto far entrare le cose in comunione, e chiedeva di diventare questa cosa.
Tu ieri hai detto, invece di dire vita religiosa, devi sfruttare la vita. L'esame di legge che bisogna significare fare le grandi, mettere in relazione, non mi sarebbe piaciuto perché è un momento che...
Sì, credo che la vita in Cristo sia una vita di legame. Perché è della ricostruzione di questo legame, appunto i rabbini dicono che quando Dio creò la creazione, l'universo, creò tutte le cose abbracciate. Ecco, come però? Perché noi sappiamo anche che poi c'è stata una profonda disarmonia, noi la viviamo in noi stessi come singole persone. Allora la risposta, cioè degli stili di vita, che non è solamente appunto fate questo, dovete eseguire questa legge, ma è proprio innamorarsi di questo progetto, di tutte queste cose abbracciate, e provare a vedere se le riabbracciamo di nuovo. Ora, la vita religiosa, a mio avviso, per anche questo stile di povertà, di amore profondo, misericordia e di obbedienza, dovrebbe essere una via, un tentativo di ricostruire questo universo abbracciato. Però se è disposta, cioè, a diventare luogo di legami, sia noi abbiamo insistito molto a un certo punto, non nella storia della Chiesa, su come deve essere testimonianza di legame, quindi la vita fraterna, ma non solo, cioè anche come questa vita fraterna si lascia poi legare dagli altri o ad altri. È vero che non ci può essere l'uno senza l'altro, secondo me, cioè le persone che vivono, che imparano a vivere quotidianamente questo mistero di un legame da ricostruire senza avere le stesse appartenenze, la stessa lingua, la stessa età, eccetera, o legami di sangue, è già una cosa, cioè è già il cammino di qualcosa che tenta di ricreare questa armonia. Però non basta, cioè questa armonia poi diventa il momento che ti aprirà al fatto, cioè se una comunità si lascia o no riconciliare con il mondo, perché se no sarebbe anche bello, se in una comunità funziona tutto bene, sapete com'è bello stare sempre lì tranquilli, i nostri ritmi, le cose. E mi direte, ma è quasi impossibile, però di fatto potremmo rischiare anche una cosa del genere, là dove ad esempio sono situazioni create, no? Progetti partiti dalla base, in sintonia quindi tra le persone che l'hanno formato, cioè. In realtà invece il progetto di Dio è sempre più ampio, e qui è tutto il discorso della contemplazione, della preghiera, cioè lui non ti permette mai di parlare di una cosa piccola, rinchiusa, piccola sì, ma non rinchiusa. E quindi ti apre sempre l'orizzonte. Cioè, sei riuscito a abbracciare qualcuno, ma ci sono ancora molti che sono fuori da questo abbraccio. E come? Sei riuscito a invitare qualcuno, ci sono molte più persone fuori da questo banchetto, per cui la lentezza. Il nostro stile penso che dovrebbe essere, cioè i voti sono questi. Anzi, o sono questo, o se no non so cosa sia. Cioè, pensate alla castità. Se non è legame, non significa niente. Anche perché quanta gente oggi vive certe situazioni di non matrimonio, di... Perché dato che, voi mi direte, vabbè, ma fanno un altro tipo di vita. La questione, dato che la castità non è da fissarsi sul fare o non fare certi gesti, perché sarebbe squallido fissarlo solo lì, allora, se è l'espressione di un amore, allora è l'espressione di un amore che tenta sempre di più, e come vi dicevo prima, io oltretutto credo che sia l'espressione della misericordia. Perché sono convinta che noi non siamo casti perché non facciamo qualcosa, determinate cose, ma noi siamo casti quando riusciamo a perdonare. E quindi a portare avanti, come dice Paolo nella 2 Corinti 5, questo ministero di ambasciatori nel mondo, vi supplichiamo, lasciatevi riconciliare con Dio. È questa la castità degli apostoli, non è quella di dire non fanno chissà che cosa. E noi parliamo della povertà o di questa obbedienza, cioè di questo ascolto profondo di quelli che domandano qualcosa a te.
Una domanda riguarda le potenzialità della donna, ci si chiedeva vedere ciò che è in potenza nella donna e su quali caratteristiche della donna si può far leva per la nostra potenza.
Ora una settimana.
Diciamo che prima ha parlato della figura, della cura,
sì, sarebbero tante le cose da dire su questo argomento. Una che forse può riassumere anche le altre è che la donna non l'ha fatta lei la storia per ora. Perché voi mi direte, ma no, ma adesso la donna ha anche queste possibilità. Non è questo il cambiamento della storia. Perché se la donna continua a avere determinati metri di confronto, di misura per esercitare ad esempio una sua attività, un suo ministero uguale a quelli che altri dettano, è la stessa cosa. Ora, questo che cosa significa non averla fatta ancora essere protagonista di questa storia fino in fondo? È che la rende simile ai poveri. Cioè, perché i poveri hanno la maggior parte delle volte dovuto subire l'iniziativa. Altre volte la loro iniziativa non è stata interpretata bene, è stata presa se ci faceva comodo. Ecco, e questa è un po' la situazione della donna, questa è la sua profezia, cioè è favorita in questa profezia perché di fatto sta ancora da quella parte lì. Ora, il problema è come può mantenere, come si diceva anche prima per quelle che c'erano riguardo al discorso della vita religiosa femminile, come può mantenere, nonostante certi riconoscimenti che oggi ha avuto nella società, questo stile di stare sempre dall'altra parte. Ma anche qui non perché abbiamo deciso che noi dobbiamo fare, in Liguria si dice bastian contrario, cioè uno che sta sempre da dire delle cose, ecco, non per questo, ma perché c'è sempre qualcuno dall'altra parte. E questa è la nostra faticosa profezia, secondo me, la nostra vigilanza, cioè queste vergini sapienti che vigilano, cioè che tengono questa luce per vedere chi c'è negli angoli di questa storia, cioè chi e forse rimane fuori da questo raggio che sta illuminando appena qualcuno. E questo oltretutto è rafforzato ancora di più in questa condizione tipica che noi scegliamo della vita religiosa. Cioè abbiamo deciso di appartenere a queste categorie qui, di persone perfettamente obbedienti, cioè che non significa dei soldati, ma queste persone che nell'ascolto quotidiano, audire significa ascoltare intensamente, nell'ascolto quotidiano di Dio e della storia capiscono quello che devono fare, o intuiscono perlomeno, delle persone che hanno deciso di essere povere, cioè di assumere una posizione all'interno della storia e di assumere questa posizione di coloro che stanno crescendo. Comunque questo lo vedremo domani mattina, cioè questo discorso della profezia legato alla povertà, e delle persone misericordiose, amanti, che non hanno un ribrezzo, dei legami, anche quando questi legami sono da portare avanti in situazioni veramente confuse o sporche, nel senso proprio che ti possono anche ferire la carne, coinvolgere fino in fondo. Credo che sia tipo, voi mi direte, ma lo possono fare anche gli uomini? È vero, ma anche un animale, lasciamolo lì. È vero che lo possono fare anche gli uomini, però la donna in questo è molto favorita, perché conosce bene questa condizione. Poi certo ci sono caratteristiche anche tipiche della donna, se tu parli con certe filosofi o psicologhe ti dicono proprio come struttura. La donna è portata ad esempio di più a curare la realtà e la quotidianità. La donna è meno distratta dall'universale, è più attenta quindi al particolare, e questo secondo me è una cosa molto importante. I poveri li vedi solo nel particolare. La resurrezione, perché l'hanno vista prima le donne? Perché erano state attaccate alla tomba, avevano curato i particolari, cioè il corpo del maestro, l'avevano avvolto, avevano preparato gli aromi, e credo che la resurrezione si possa comprendere solo nell'attenzione al particolare, cioè alla quotidianità. Chi l'aspettava nel terzo giorno e basta, senza fare il passaggio dal primo al terzo giorno, cioè senza stare desto nel secondo giorno, senza andare lì a staccare il corpo dalla croce insieme a questo giusto che è Giuseppe d'Arimatea, eccetera, la resurrezione non l'ha vista, oppure l'ha vista ma ha fatto fatica a vederla, come i discepoli che aspettavano solo l'annuncio solenne. Invece la donna ha visto solamente dei segni.
Qualcuno chiedeva se potete dire qualcosa di questo, quasi per la povertà come istituzione, soprattutto per chi vive in composte europee.
Sì, questo vi chiederei se potete aspettare domani, in modo da non perché domani ci sono anche altre cose da dire, ma è un po' questo, domani alcuni testi di Amos, dove c'è questa presa di coscienza di che cos'è questa povertà. Quindi sì, anche in particolare riguardo ai nostri contesti europei, cioè la restituzione io la intendo proprio come un rimettere in piedi e ridare delle cose che sono state tolte, che non sono solo cose a livello materiale anche, perché ma probabilmente lì è ancora più difficile dare, perché se noi dovessimo rendere tutto l'oro che abbiamo tolto ai paesi ad esempio dell'America Latina, non so cosa faremo. Ma c'è una restituzione anche proprio nella religiosità, ad esempio, perché non restituire, cioè non riconoscere il mistero che loro avevano già tentato di farci vedere, quello che loro avevano capito. E quello che i poveri, cioè le persone semplici, capiscono. È un po' di nuovo il discorso da legare a quello che si leggeva ieri di Luca 10. Cioè ti benedico perché queste cose gliele hai rivelate, ma bisognerà renderci conto che sono i depositari di questa fede profonda. cioè che i poveri sono coloro che avevano dei tesori, sono questi magi, no? Che arrivavano con delle cose belle per il bambino. Comunque domani lo vedremo. Altro.